Terzo anello, ad alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.
Oh, santo cielo! Gridò Mrs. Bennet il mattino seguente mentre stava affacciata alla finestra. Vuoi vedere che quell'antipatico di Mr. Darcy è di nuovo qui con il nostro caro Bingley? Possibile che debba sempre venire a dare fastidio? Perché non se ne va a caccia o dove meglio gli pare, senza finire sempre con l'infliggerci la sua compagnia? Come possiamo sistemarlo, Lizzie? Devi uscire di nuovo con lui, perché non vada a cacciarsi tra i piedi di Bingley. Darcy dichiarò una gran curiosità di vedere il panorama da Mount Oakham ed Elizabeth acconsentì in silenzio. Durante la passeggiata fu deciso che quella stessa sera sarebbe stato chiesto il consenso di Mr. Bennet. Elizabeth, per parte sua, si riservò il compito di chiedere l'autorizzazione di sua madre. In serata, poco dopo che Mr. Bennet si fu ritirato in biblioteca, lì si vide che Mr. Darcy si alzava anch'egli e lo seguiva, e a questo punto la sua agitazione divenne estrema. Restò seduta in uno stato di profonda prostrazione finché Mr. Darcy riapparve, e allora, guardandolo in viso, poté trovare nel suo sorriso un certo sollievo. Nel giro di pochi minuti, egli si avvicinò alla tavola ove Lizzie stava seduta con Kitty e, dando a credere di ammirare il suo lavoro, le disse in un sussurro: «Va da tuo padre, ti vuole in biblioteca». Lizzie uscì immediatamente. «Lizzie», disse suo padre, «gli ho dato il mio consenso». Effettivamente, è il tipo d'uomo cui non oserei rifiutare nulla che egli si compiacesse di chiedermi. Ora do lo stesso consenso a te. Elizabeth rispose con serietà, con solennità, e da ultimo, dopo avergli più volte assicurato che Mr. Darcy era davvero l'uomo da lei scelto, spiegato la trasformazione graduale subita dalla sua stima per lui, ribadito la propria assoluta certezza che questo affetto non era un'emozione passeggera, ma aveva superato la prova di molti mesi di attesa, ed enumerato con foga tutte le buone qualità di Mr. Darcy, Lizzie riuscì, alla fine, ad avere ragione dell'incredulità di suo padre e ad assicurarsene l'appoggio. Quando alla fine della serata sua madre salì nella sua stanza, Lizzie la seguì e le fece l'importante comunicazione. L'effetto fu davvero straordinario.
«Santo cielo, buon Dio, incredibile! Mr. Darcy, chi lo avrebbe mai pensato? È proprio vero, Lizzie, tesoro! Come sarei ricca e importante! Quanto denaro, quanti gioielli, quante carrozze avrai! Quello che ha Jane è nulla, al confronto proprio nulla! Sono così felice, un uomo così affascinante, così bello! Così alto, cara Lizzie, ti prego, scusami con lui se l'ho tanto detestato finora. Spero che se ne dimenticherà. Cara Lizzie, una casa in città, che bellezza! 3 figlie maritate, 10.000 sterline l'anno, buon Dio, che ne sarà di me? Finirò per diventare matta.
Era tutto ciò un triste presagio di quello che sarebbe stato il comportamento di sua madre con Mr. Darcy, ed Elizabeth si accorse che, nonostante la certezza del tenero affetto di lui e del consenso dei suoi parenti, restava ancora qualcosa da desiderare. L'indomani, comunque, trascorse assai meglio di quanto ella non si aspettasse. Fortunatamente, infatti, Mrs. Bennet provava un così reverenziale timore per il suo futuro genero che ben di rado si azzardò a parlargli, se non per usargli delle cortesie o per esprimere tutta la sua deferenza per le opinioni di lui. Capitolo 60. Elizabeth volle sapere da Mr. Darcy quando si era innamorato di lei. Quando è cominciato? Domandò. Posso ben capire che una volta nato il sentimento abbia preso facilmente piede, ma che cosa ti ha fatto innamorare inizialmente? Non saprei dire l'ora, il luogo, lo sguardo o le parole che segnarono l'inizio. Accadde tutto troppo tempo fa. Comunque mi ci trovai nel mezzo, prima di sapere come fosse cominciato. Che cosa ti rendeva tanto timido verso di me quando ti presentasti qui per la prima volta e poi quando pranzasti qui? Perché, soprattutto, quando venivi qui in visita, mostravi di non occuparti affatto di me? Perché tu te ne stavi zitta e grave e non mi davi alcun incoraggiamento. Ma ero imbarazzata. Anch'io lo ero. Avresti potuto parlarmi di più quando venisti a pranzo. Lo avrebbe fatto forse un uomo meno emozionato. Peccato che tu debba avere sempre una risposta ragionevole e che io debba essere tanto ragionevole da ammetterlo. Avrai mai il coraggio di annunciare a Lady Catherine che cosa sta per accaderle? Avrei forse bisogno più di tempo che di coraggio, Elizabeth. Ma deve essere fatto. E se mi dai un foglio di carta, sarà fatto subito. Se non dovessi scrivere io stessa una lettera, potrei sedermi accanto a te ad ammirare la regolarità della tua scrittura, come già un'altra giovane donna fece una volta. Ma ho anche una zia che non deve essere ulteriormente trascurata. Per un senso di renitenza a confessare fino a che punto la sua intimità con Mr. Darcy fosse stata sopravvalutata, Elizabeth non aveva mai risposto alla lunga lettera di Mrs. Gardiner. Ma ora, dovendo comunicare ciò che sarebbe stato accolto con tanta gioia, ed ella lo sapeva, ebbe quasi vergogna di scoprire che suo zio e sua zia avevano già perduto 3 giorni di felicità e scrisse quindi subito quanto segue. Avrei voluto e dovuto ringraziarvi prima, cara zia, per il vostro lungo, gentile ed esauriente resoconto, ma per la verità ero troppo agitata per scrivere. Allora avevate supposto più di quanto non ci fosse, ma ora supponete pure tutto ciò che vi pare. Date ala alla vostra fantasia, indulgete ad ogni possibile volo della vostra immaginazione e a meno che non vogliate credermi già sposata, non sbagliate di molto. Grazie, grazie e ancora grazie. Sono la creatura più felice del mondo. Forse altri hanno detto la stessa cosa prima, ma nessuno con altrettanto fondamento. Sono anche più felice di Jane. Lei sorride soltanto. Io rido. Mr. Darcy vi manda tutto l'affetto che riesce a negarmi. Dovete venire tutti a Pemberley per Natale. Vostra affezionatissima nipote Elizabeth. La lettera di Mr. Darcy a Lady Catherine fu di ben diverso stile e non meno diversa da quella di Lizzie fu la lettera che Mr. Bennet inviò a Mr. Collins in risposta alla sua ultima. «Egregio signore, devo seccarvi ancora una volta con le mie congratulazioni. Elizabeth sarà ben presto moglie di Mr. Darcy». Vi prego di consolare Lady Catherine come meglio potrete, ma se fossi in voi starei dalla parte del nipote. Può dare di più. Sinceramente vostro, Mr. Bennet. Le congratulazioni di Miss Bingley a suo fratello per l'imminente matrimonio furono tanto affettuose quanto insincere. Per l'occasione, ella scrisse anche a Jane, esprimendole la sua gioia e ripetendole tutte le sue antiche professioni di stima. Jane non si lasciò ingannare, ma ne fu colpita e, pur sentendo di non potersi fidare affatto di lei, non poté fare a meno di scriverle una risposta assai più gentile di quanto Miss Bingley non meritasse. La gioia che Miss Darcy espresse, ricevendo analoghe informazioni, fu altrettanto sincera di quella provata dal fratello nell'inviarle. 4 facciate di carta da lettere non bastarono a contenere tutta la sua esultanza e tutto il suo sincero desiderio d'essere amata dalla cognata. Capitolo 61. Davvero felice per il suo cuore di madre fu il giorno in cui Mrs. Bennet si sbarazzò delle sue due figliole più meritevoli. Mr. Bennet, per parte sua, sentì terribilmente la mancanza della sua secondogenita, e l'affetto per lei lo sottraeva alla casa più di qualsiasi altra cosa. Gli piaceva recarsi a Pemberley, specialmente quando meno lo si aspettava. Mr. Bingley e Jane restarono a Netherfield soltanto un anno. Tanta vicinanza alla madre di lei e ai parenti di Meryton non poteva apparire auspicabile neppure al buon carattere di Mr. Bingley o al cuore affettuoso di Jane. Mr. Bingley acquistò una proprietà in una contea attigua al Derbyshire, così Jane ed Elizabeth, in aggiunta a tutti gli altri motivi di felicità, ebbero quello di trovarsi a una cinquantina di chilometri l'una dall'altra. Quanto a Wickham e Lydia, il loro carattere non fu certo rivoluzionato dal matrimonio delle due sorelle. Wickham sopportò con filosofia la convinzione che Elizabeth sarebbe venuta ora a conoscenza delle ingratitudini e falsità che era finora riuscito a nasconderle, e nonostante tutto non disperava ancora completamente di poter indurre Darcy a fargli una posizione. L'affetto di Wickham per Lydia si mutò ben presto in indifferenza. Quello di lei per lui durò un po' più a lungo, ma nonostante la giovinezza e nonostante il suo carattere, ella mantenne tutti i diritti alla rispettabilità che il matrimonio le aveva dato. Sebbene Darcy non ricevesse mai a Pemberley quel signore, pure per amore di Elizabeth, continuò ad aiutarlo nella sua professione. Pemberley era ora la casa di Georgiana, e l'attaccamento delle cognate era proprio quello che Darcy aveva sperato di vedere. Esse erano in grado di volersi bene, come del resto desideravano. Georgiana aveva per Elizabeth la massima stima, anche se dapprima ascoltava con uno sbalordimento che sconfinava con l'apprensione il modo vivace e sportivo con cui Lizzie parlava a suo fratello. L'uomo che le aveva sempre ispirato un rispetto quasi superiore all'affetto veniva ora fatto oggetto, sotto i suoi occhi, di aperto umorismo. La sua mente acquistava così conoscenze in cui non si era mai imbattuta prima. In base agli insegnamenti di Elizabeth, ella cominciò a capire che una donna può col proprio marito prendersi delle libertà che un fratello non sempre accorda ad una sorella di 10 anni più giovane di lui. Lady Catherine era estremamente indignata per il matrimonio del nipote e nel dare sfogo a tutta la genuina franchezza del suo carattere, in una risposta alla lettera che annunciava il matrimonio, usò un linguaggio così oltraggioso, e soprattutto nei confronti di Elizabeth, che per qualche tempo ogni rapporto venne meno. Ma col passare del tempo, grazie alle insistenze di Elizabeth, Darcy fu infine indotto a perdonare l'offesa e a cercare una riconciliazione. Così, dopo qualche ulteriore resistenza, il risentimento della zia cedette, vuoi all'affetto per il nipote, vuoi alla curiosità di osservare il comportamento di Elizabeth, e Lady Catherine accettò di andarli a trovare a Pemberley. Ad onta della profanazione che i boschi della tenuta avevano subito non solo per la presenza di una simile padrona, ma per le visite dei suoi zii di Londra. Con i Gardiner restarono sempre in stretti rapporti. Darcy, al pari di Elizabeth, aveva per loro un vero affetto, e tutti e due nutrirono sempre la più viva gratitudine per le persone che, portando Elizabeth nel Derbyshire, erano state tramite della loro unione.
Ecco, non c'è romanzo di Jane Austen che non si chiuda con un lieto fine, e il lieto fine coincide sempre con il matrimonio, come nelle favole, e vissero felici e contenti. Orgoglio e Pregiudizio non fa eccezione, i matrimoni qui sono addirittura due, quello delle sorelle Jane e Elizabeth Bennet, che vedono realizzati i loro sogni d'amore, come abbiamo sentito, dopo lunghi contrasti ed equivoci. E Commedia degli equivoci è forse la definizione migliore per questa storia, costruita in gran parte sul dialogo. Sono dialoghi, quelli di Jane Austen, di potente forza naturalistica. Sanno essere mondani e intimi, sempre estremamente espressivi. Alla sapienza dei dialoghi sono affidati i profili dei personaggi. Ogni personaggio ha la sua voce, i suoi tic, una personalità inconfondibile. Non sono mai macchiette, nemmeno nel caso del curato Collins. Quanti pastori di questo tipo troviamo nei romanzi della Austen? Eppure nessuno potrebbe essere confuso o scambiato per l'altro. Oppure pensiamo alla insopportabile signora Bennet, la madre invadente, chiassosa, sciocca, di 5 figlie da marito. È la rappresentante di un tipo umano che doveva essere molto comune ai tempi di Jane Austen e insieme inesorabilmente se stessa, col suo mal di testa e il suo modo querulo di mettere in imbarazzo le figlie. E ogni volta che si chiude un romanzo della Austen, persino dopo una seconda o addirittura una terza lettura, si resta sbalorditi dalla fascinazione che ha agito ancora una volta e che ancora una volta ci ha fatto apprezzare una storia tanto lontana dalla vita contemporanea. E io mi chiedo, dove risiede il miracolo? Come mai queste storie di Cenerentole al ballo che conquistano ricchi principi col potere di scarpette piene non solo di grazia ma anche di intelligenza hanno tanta presa su un lettore che ne ha viste di tutti i colori, che sa tanto di cinema, che è bisognoso di esperienze forti? Io credo che la risposta sia nella profonda competenza della scrittrice inglese rispetto a ciò che racconta. Se il suo universo è limitato, la sua conoscenza di questo universo è sterminata. Jane Austen sa con sicurezza quanti metri di mussola rivestono il corpo delle sue protagoniste, che piega farà la gonna seguendo quel preciso passo, come un fiocco si annoderà intorno a un ciuffo di capelli. Sembrano cose da poco. Il miracolo della letteratura non sta nella portata di un tema. Non è sufficiente, voglio dire, mettere in scena una battaglia napoleonica per ottenere guerra e pace. Il punto è sempre lo stile, e lo stile è dato dalla competenza unita alla personalità dello scrittore. E quando Jane Austen ci porta in un salotto e ci mostra una ragazza al pianoforte, noi ascoltiamo davvero il suono del pianoforte. Siamo lì in mezzo agli altri ad annoiarci se l'esecutrice è mediocre, rovistiamo con lei fra gli spartiti. Sappiamo esattamente cosa prova vedendo il suo amato allontanarsi o avvicinarsi allo strumento. Se poi la stessa ragazza va a fare una passeggiata e si sporca di fango lo stivaletto, noi diventiamo il fango e lo stivaletto e siamo subito tutti infangati. È stato notato che Jane Austen non descrive mai dialoghi fra uomini, quei dialoghi che avvenivano lontano da orecchie femminili quando i maschi appunto si appartavano per stare fra loro. Lei parla esclusivamente di quello che sa. Lei dietro quelle porte, in mezzo al fumo, fra i maschi, non c'è mai stata, né avrebbe potuto esserci, e perciò non lo descrive. Ecco, detto questo, le si farebbe un grosso torto a considerarla uno scrittore limitato. Semmai era una donna limitata, ma come scrittore no. E poi aveva un'arma infallibile per dare scacco ai suoi limiti umani, e quest'arma è l'umorismo. Il suo sguardo è al contempo pieno di affetto e di ironia, l'affetto verso un mondo che è il suo mondo, in cui si muove come un pesce nell'acqua e che evidentemente adora, ma di cui conosce di legge le innumerevoli meschinità. La sua satira non risparmiava le donne, come abbiamo visto, però Elizabeth Bennet non è mai, mai ridicola. Bennet, Elizabeth, è la protagonista di Orgoglio e Pregiudizio, che era modellata sulla stessa Austen. Era la sua eroina preferita, del resto. E infatti la scrittrice ne parla così. Devo confessare che penso a lei come la creatura più deliziosa mai apparsa sulla pagina.
Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, traduzione di Isa Maranesi, edizione Garzanti, postfazione di Sandra Petrignani, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.